il ritorno di uno storico albergo, l'incontro di arte e moda a Londra, il mercato dei profumi più preziosi. Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 17 marzo e sto per raccontarvi storie, itinerari, persone e oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione weekend di Start. Ora l'albergo, all'esterno tutto nero di bitume per preservare le pareti dall'umidità, è come una nave ancorata sopra un mare di neve. Era il 19 novembre 1934, quando Luigi Bottazzi firmava sul Corriere della Sera la sua cronaca della prima ascesa ai 2130 metri di Campo Imperatore, ai piedi del Gran Sasso. Avrebbe soggiornato nel nuovissimo albergo con 3 piani, 36 camere, 3 appartamenti di lusso e 6 dormitori, nel quale 90 anni fa culminava il progetto della Grande Aquila, un comprensorio capace di attrarre almeno 30.000 turisti l'anno da tutto il centro Italia. L'edificio fu progettato da Vittorio Bonadè Bottino, prolifico architetto che firmò anche lo stabilimento Fiat di Mirafiori, come le strutture alberghiere del Sestrier e l'Hotel Principi di Piemonte a Torino, con le loro forme monumentali, austere e funzionali insieme. Dopo anni di gloria, un lungo declino e infine la chiusura nel 2016, ora il Comune dell'Aquila, proprietario della struttura, ha investito quasi 4 milioni di euro nella sua rinascita, un ambizioso progetto che lo trasformerà in un hotel di lusso contemporaneo. Ed è per questo che, dove oggi si trova il servizio di noleggio sci e un pronto soccorso, nel piano più basso, ci sarà una spa con piscina e saune. Ma se è necessario riaprire l'albergo di Campo Imperatore, è anche per la vicenda più celebre che lo riguarda. Sulla linea degli Appennini, visibile dal suo grande e luminoso salone, si rincorsero probabilmente anche i pensieri cupi di Benito Mussolini, che nella stanza numero 201 trascorse i giorni della sua prigionia fra l'agosto e il settembre del 1943. Nelle settimane concitate che seguirono la caduta del fascismo, il 25 luglio di quell'anno, il duce fu condotto lassù in gran segreto, per essere poi liberato da militari tedeschi inviati da Hitler in persona, a bordo di Alianti e che atterrarono a poche decine di metri dall'ingresso. Nella stanza che fu di Mussolini gli arredi originali sono stati rimossi, resta solo la vasca da bagno con i supporti a zampa di leone. Si sta valutando cosa fare di quegli oggetti e di uno dei luoghi dove è stata scritta una pagina cruciale della nostra storia contemporanea. Sarà certo un'attrattiva culturale per i turisti che arrivano sempre più numerosi a Campo Imperatore, trainati dalla crescente passione per la montagna, anche in bicicletta o persino correndo. Flussi che fanno ben sperare per la prossima riapertura dell'hotel, ma che devono essere regolati per proteggere quel luogo dove storie umane e natura si fondono. Di John Singer Sargent si sa che era un cittadino del mondo, americano, nato a Firenze nel 1856, era di casa a Boston, a Londra e a Parigi, e che era un grande artista. Per decenni fu il pittore preferito dell'alta società, che adorava vedersi rappresentata con sguardo lusinghiero nei suoi celebri ritratti. Ora, la grande mostra londinese Sargent & Fashion a Tate Britain, con oltre 60 quadri oltre ad abiti originali e foto d'epoca, esplora un aspetto meno noto dell'opera dell'artista, l'importanza della moda. Come scrive Nicole degli Innocenti, l'ascesa di Sargent nel firmamento artistico ha coinciso con l'affermarsi dell'alta moda e i suoi ritratti celebrano e riflettono l'arte di couturier come Charles Worth. «Dipingo solo quello che vedo», scrisse Sargent, affermazione vera, ma volutamente fuorviante. La mostra rivela infatti quanto l'artista abbia deciso, controllato, manipolato, coreografato quello che vedeva. Era lui, per esempio, a scegliere cosa il soggetto dei suoi ritratti avrebbe indossato, optando per il colore, il tessuto e gli accessori che avrebbero valorizzato e rivelato il valore della persona, ma soprattutto della sua opera. Per esempio, quando ritrasse la poetessa Gretchen Warren con la figlia Rachel, lei voleva indossare il suo abito preferito di velluto verde, ma l'artista si era opposto, insistendo per un rosa pallido perché risaltasse meglio sullo sfondo rosso e oro della sala. L'abito e il mantello creati per l'attrice Ellen Terry nel ruolo di Lady Macbeth, decorati con schegge di vetro e centinaia di ali di scarabeo, diventarono ancor più straordinari dipinti da Sargent, che ritrasse l'attrice con le braccia alzate proprio per esaltare l'opulenza dei tessuti, i dettagli dei ricami e la ricchezza dei colori. Su una cosa non transigeva. «Da un punto di vista pittorico non ci possono essere dubbi», scrisse. «I capelli devono essere color magenta». Zenzero blu, note di linoleum per evocare le atmosfere degli anni 60, l'intramontabile vaniglia e l'ormai immancabile oud, resina aromatica che gli alberi di aquilaria del sud-est asiatico producono per autocurarsi le ferite. Ancora una linea di fragranze studiata in collaborazione con neuroscienziati e che è capace di avere un impatto positivo sull'umore, oppure quelle ispirate ai corpi celesti e luoghi di Pompei. Il mondo della profumeria cosiddetta artistica, quella più ricercata, sofisticata e costosa, negli ultimi anni è diventato un instancabile laboratorio di idee e di prodotti. Lo hanno confermato anche gli ottimi dati di Excence, la più importante fiera dedicata al settore, che si è appena chiusa a Milano con 12.000 visitatori e 360 marchi provenienti da 30 paesi. D'altra parte, nota Monica Melotti, la profumeria artistica solo in Italia nel 2023 ha generato il 30% del fatturato complessivo delle fragranze e l'anno scorso ha superato i 310 milioni di euro. Questa crescita ha suscitato anche le attenzioni di grandi gruppi come LVMH, Kering ed Estée Lauder, che si sfidano da qualche tempo a individuare e rilevare i marchi più interessanti del mercato. Al di là dei numeri, comunque, i profumi artistici sono prodotti fatti di emozioni e nei loro flaconi preziosi, spesso veri e propri oggetti di design, si concentrano creatività e sperimentazioni. Una delle ultime tendenze, come si dice, è individuabile nelle fragranze genderless che acquisiranno sempre più spazio e in quelle costruite come veri e propri viaggi in luoghi o esperienze o ancora i profumi da indossare insieme per ottenere davvero una creazione su misura. Infine, ecco due appuntamenti da mettere in agenda per la prossima settimana. Il 21 marzo, primo giorno di primavera, la rete dei 32 parchi letterari italiani celebra la Giornata Mondiale della Poesia indetta dall'UNESCO e la Giornata Internazionale delle Foreste promossa dalle Nazioni Unite, con letture, laboratori, incontri, percorsi naturalistici e letterari e mostre. Fra gli appuntamenti da non perdere, le letture per bambini nel parco letterario Grazia Deledda a Galtellì, in provincia di Nuoro, il concerto poetico dedicato ad Alda Merini nel parco di Villa Mirabello, detta anche Villa della Poesia a Monza, e il reading di poesia e un'attività di birdwatching nel parco letterario Pierpaolo Pasolini a Ostia. Dal 22 al 24 marzo, ad Andre Castel del Monte torna la nuova edizione di Coco, una gara fra 10 giovanissimi chef internazionali selezionati dall'associazione Jeunes Restaurateurs, che si misureranno con le materie prime locali, incrociando tecniche, culture e visioni ed esaltando ruolo e caratteristiche dell'olio extravergine pugliese. La giuria del concorso sarà presieduta da Alfonso Iaccarino, patron del Don Alfonso 1890, e quartier generale della manifestazione, ad accesso libero, sarà la bella Villa Carafa. Previste anche degustazioni in aziende agricole, passeggiate nel centro storico e visite del magnifico castello di Federico II. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti, però, vi lascio con un pensiero di Iris Apfel. Chi non ha interessi non è neppure interessante. È tutto, grazie per avermi ascoltata. Vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.